i podcast di radiobue.it.
Lucrezia Cominelli è una specialista, dottorata di ricerca, eccetera, è stata assegnista di ricerca, è una studiosa di storia americana. Il suo ultimo lavoro è questo, appunto, l'Italia sotto tutela, Stati Uniti, Europa e crisi italiana degli anni 70, non poteva cadere meglio e quindi ci siamo subito, abbiamo catturato la sua collaborazione. Permettetemi se trovo, c'è un'interferenza, stanno richiamando all'ordine. Mi è giunta notizia di un giovane studioso che forse voi conoscete, Matteo Albanese, che lo conosci bene. Ecco, per esempio, è un altro esempio di questi studiosi, mi sarebbe piaciuto, avessi saputo prima avrei chiamato anche lui, che insieme a Pablo De Hierro ha scritto Transnational Fascism in the 20th Century, Spain, Italy and the Global Neo-Fascist Network, proprio uscito adesso nel 2016. Quindi c'è questa nuova leva di giovani studiosi che non ha conosciuto e quindi con grande freschezza li studia. Do la parola a Lucrezia Cominelli, ringraziandola molto di essere venuta.
Esatto. Buonasera. Ringrazio innanzitutto dell'invito, sono molto felice di essere stata invitata di partecipare a questo convegno. Non è una frase di rito, nel senso che credo che sia un convegno anomalo e spero che sia un'anomalia destinata a ripetersi, cioè un convegno che vede accanto a persone come me che hanno studiato, appunto, io studio, vengo da studi di relazioni internazionali, la mia collega credo sia una storica, quindi che incrocia una lettura storiografica con invece la lettura giudiziaria, ed è una cosa che purtroppo accade veramente di rado, e in parte questi due mondi sono rimasti separati. Per tanto tempo sono rimasti separati e credo che questo sia uno dei tanti fattori che ha contribuito a diminuire le possibilità di fare luce in maniera organica sulla complessa vicenda della destra eversiva in Italia e non solo, comunque della nostra storia recente. A me tocca un compito un po' ingrato, nel senso Benedetta Tobagi ha scritto un libro molto bello, secondo me, sulla strage di Brescia e a un certo punto en passant dice: questi noiosi storici delle relazioni internazionali che stanno lì a dirci che non si può dire sovranità limitata, perché effettivamente io farò questo ruolo un po' antipatico, nel senso che cercherò di definire un po' meglio come si articola la egemonia americana, che noi tante volte a livello italiano diamo per scontato. Diamo per scontato in una interpretazione a volte un po' dicotomica, per cui gli Stati Uniti o possono tutto, fanno tutto, tutto decidono, però poi alla fine non si capisce bene come questo tipo di egemonia venga esercitata. E quindi in questo, a mio parere, lo studio comparativo anche di come l'egemonia viene esercitata in altri paesi e di come sia pensata a Washington è utile al nostro fine di delineare anche meglio la storia italiana. E quindi tocca fare una premessa un po' noiosa. L'egemonia americana, sì, diciamo, secondo la storiografia, i risultati più o meno di 20-30 anni di analisi, sostengono che è un'egemonia che si dipana su più fronti, su più, con più strumenti, e che tutti questi strumenti che vengono utilizzati, che vanno appunto dal finanziamento della destra estrema a interventi invece più classici di contenimento, a interventi economici che hanno, a mio parere, un peso molto forte e talvolta anche non sufficientemente sottolineato, dicevo, questo tipo di egemonia è estremamente quindi articolata e mantiene tuttavia una sua coerenza di fondo, nel senso che tutti questi organismi del potere americano, che vanno dalla CIA al Dipartimento di Stato, i servizi segreti dell'esercito, nel caso di Kissinger per esempio è semplicemente il consigliere della sicurezza, quindi voglio dire figure di vario tipo che agiscono e intervengono sulla politica estera e la determinano da Washington, mantiene tuttavia una certa coerenza. Quindi quando noi indaghiamo su un intervento o su un periodo, dobbiamo chiederci se quello che noi presumiamo degli Stati Uniti abbia un senso, una coerenza anche con gli altri tipi di interventi e di analisi che nello stesso momento vengono messi in atto da un'amministrazione. L'egemonia americana in Italia determina una situazione che è stata definita di sovranità limitata, e questo è indubbio. È indubbio proprio per la sproporzione, per il disequilibrio di forze all'interno di questa alleanza. Ed è un concetto che per gli statunitensi è totalmente pacifico. Certo, bisogna fare i conti con la, dicono Washington, con la difficoltà degli italiani di accettare questa sovranità limitata, quindi talvolta è ribadita, talvolta è, come dire, nascosta, ma è il dato di partenza. Quindi all'interno di, delle varie amministrazioni, dei periodi, diciamo, dei vari governi americani, si determina una linea nei confronti dei paesi europei, nello specifico dell'Italia, e con una certa naturalezza si passa da un mezzo all'altro. Cioè, una volta individuato un obiettivo, via via si possono utilizzare mezzi maggiormente repressivi, maggiormente coercitivi, o mezzi economici o semplicemente propagandistici, eccetera. Quindi la domanda fondamentale è, secondo me, che cosa gli Stati Uniti vogliono per l'Italia? Cioè, che cos'è che muove, diciamo, fondamentalmente l'interesse degli Stati Uniti nel nostro caso, nei confronti del nostro paese? E da lì discendono poi le varie politiche. L'interesse, a mio parere, come è stato sottolineato più volte, è ovviamente l'ancoraggio atlantico dell'Italia e l'espulsione del PC e dei comunisti in generale dall'assetto di governo. Possibilmente anche l'eliminazione del comunismo italiano, ma questo non viene, diciamo, mai messo negli obiettivi concretamente realizzabili. Questo tipo di visione, diciamo, deve essere però compensato anche con l'altra faccia della medaglia, che sono gli italiani, cioè che è la controparte che si confronta con questo tipo di visione. E tutta la storiografia più recente tende, infatti, ma non solo per l'Italia, per la Francia, per gli altri paesi europei, così come per i paesi della Sud America, eccetera, cioè a vedere laddove in questo complesso sistema egemonico, che appunto ha tanti organismi, tanti mezzi e tante strategie, la controparte riesca a influire e ad avere in qualche modo una libertà di manovra che influenza anche le politiche americane. Quindi negli studi che io ho fatto, per esempio il libro che ho scritto riguarda appunto le relazioni fra il 68 e il 76, quindi come filo conduttore, diciamo, la gestione da parte di Kissinger della politica estera italiana, a mio parere è molto importante anche quello che gli italiani fanno e come si rapportano all'alleato. Quindi da questo punto di vista, per questo incontro, ho pensato di innanzitutto cercare di leggere in qualche modo la storia e la complicata relazione degli Stati Uniti con le destre italiane, non solo dal 68, ma partendo da un periodo precedente. E quello che diciamo viene fuori da questa carrellata, che purtroppo non posso qui più di tanto, posso accennare solo per sommi capi, è un rapporto complesso che sfugge un po' dalla definizione che spesso viene data in Italia, che anche noi oggi abbiamo in alcuni momenti utilizzato un po' a cuor leggero, cioè di un rapporto organico fra gli Stati Uniti e la destra, come se la destra italiana in qualche modo fosse individuata dagli Stati Uniti come un referente privilegiato a cui appaltare parte della lotta anticomunista. Per quello che riguarda il periodo dal 45 al 68, questo non è vero, nel senso che in alcuni momenti cruciali questa idea, cioè l'idea di appaltare in maniera massiccia la lotta anticomunista, la guerra psicologica, poi verrà chiamata, insomma, in maniere molto differenti a seconda dell'epoca, alla destra italiana, che fossero missini, che fossero monarchici, che fossero liberali, che fossero estremisti di vario titolo, che fosse Sogno, De Lorenzo, eccetera, non trovò mai la possibilità in realtà di tradursi in una politica di alleanza, proprio per una serie di differenze e di distanze che permanevano in questa relazione. Del Pero, che è uno dei massimi studiosi degli Stati Uniti che abbiamo in Italia, anzi ora è a Parigi, ma insomma italiano, ha scritto che la politica americana in Italia oscilla fra dei momenti in cui prevale l'interesse, lo chiama il paradigma della modernizzazione, cioè l'idea che l'Italia possa, perché teniamo presente che l'obiettivo è sempre il comunismo italiano. Rispetto al comunismo italiano ci sono dei momenti in cui prevale dagli Stati Uniti un'idea modernizzatrice, cioè il comunismo si combatte con la modernizzazione, si combatte con il piano Marshall, si combatte facendo uscire l'Italia da quell'alveo di retrogrado, di povertà sotto tutti gli aspetti che porta gli italiani a votare comunismo. Altri periodi invece sono dominati da un paradigma repressivo, cioè laddove non ci si interessa del perché e il per come gli italiani votino questo tipo di partito, comprensibile agli occhi statunitensi, e si intende invece operare in maniera più repressiva. Allora, se vogliamo fare una schematizzazione in questa mia carrellata nel rapporto con le destre, è chiaro che nei momenti repressivi il rapporto con la destra italiana e la possibilità appunto di appaltare una parte della lotta anticomunista balza immediatamente fra gli strumenti che gli Stati Uniti hanno a disposizione come uno dei più appetibili. E quindi vediamo per esempio che mentre nel periodo che va proprio dal dopoguerra fino ai primi anni 50 l'emarginazione della destra, io parlo in termini vaghi ma insomma potrei anche dilungarmi con delle differenze, ma in generale l'emarginazione della destra tutto sommato è supportata dagli americani, che si affidano alla Democrazia Cristiana e non hanno in grande simpatia quello che resta del regime fascista, e quindi le varie formazioni appunto Missini, monarchici eccetera. Dopo il 50 entriamo invece in una fase che è appunto quella dell'anticomunismo d'assalto di Claire Boussluss, che è stata poi citata anche qui, della guerra psicologica contro il terrorismo, e quindi viene nuovamente contro il comunismo, viene nuovamente riproposta l'idea che forse la DC non sia il referente ideale per portare avanti questo tipo di battaglia. E fra l'altro Claire Boussluss, che è l'ambasciatrice, ha dei pessimi rapporti con i vertici democristiani, e vediamo proprio questo rapporto di proporzione per cui quando peggiorano le relazioni con la DC salgono le quotazioni della destra. Però quello che accade, nonostante le esplorazioni, i contatti, anche nel caso di Claire Boussluss, è che la destra italiana non si mostra agli occhi degli americani sufficientemente affidabile. E quindi Claire Boussluss cerca a un certo punto di creare, è venuto fuori insomma dagli archivi americani, di creare un partito monarchico affidandosi a Lauro, che nel frattempo era stato eletto a Napoli, aveva raccolto 500.000 di voti, quindi gli americani sono incuriositi da questo personaggio e lei in particolare, ma dopo pochissimo questi colloqui non trovano uno sbocco, proprio perché permangono tutta una serie di differenze, di difficoltà, di incomprensioni reciproche che scoraggiano in qualche modo l'affidamento a questo tipo di formazioni. Quindi dobbiamo stemperare un po' l'idea di questo lungo percorso che viene dal dopoguerra. In questo io appartengo a una corrente storiografica che in qualche modo si mette un po' in contrapposizione con altri storici, per esempio Tranfaglia, che invece in qualche modo individuano proprio negli Stati Uniti e nel legame con la destra neofascista i semi poi di tutta la strategia della tensione, in qualche modo come se gli americani avessero nel dopoguerra inoculato questo tipo di formazioni. Io invece credo che la storia della destra italiana, con i suoi momenti in cui la destra, anche la destra estrema, è maggiormente attratta verso un percorso di inserimento nello Stato, e poi i periodi in cui invece questo percorso non riesce ad affermarsi e quindi emergono e crescono le formazioni invece versive, sia un percorso quindi a mio parere piuttosto parallelo rispetto agli Stati Uniti, cioè che sussista uno sviluppo interno che talvolta si incontra con la politica americana in Italia, che però rimane sempre centrata fondamentalmente sui partiti di governo. Cioè, quello che gli Stati Uniti chiedono è alla DC di farsi carico delle istanze della destra. E quando riescono a trovare, per esempio, alla fine del 1956, Shelba propone tutta una serie di, come dire, di riforme che sono, come dire, ispirate al piano che abbiamo visto oggi, demagnetize, eccetera, che significa colpire i vertici del sindacato, eccetera. E la Lust è felicissima, perché è proprio, diciamo, il referente che sta cercando e che fino a quel momento non aveva trovato nella DC. Altro momento che a mio parere è significativo è il 1960. Il 1960 perché è significativo? Perché c'è un tentativo in qualche modo della destra missina di è il compimento di una parabola della destra missina che direi da quasi subito dopo la guerra, ma in particolare mi conforteranno insomma altri studiosi, dall'inizio degli anni 50 persegue una politica di inserimento. E quindi il governo Tambroni sembra, la complicata galassia neofascista, il momento in cui questa strategia finalmente, come dire, si arriva a vicini al potere e al governo. Ecco, gli Stati Uniti da questo punto di vista non sono contenti di questa evoluzione, non sono affatto contenti degli scontri che avvengono nelle piazze, anzi sono estremamente cauti nel prendere posizione sull'argomento e tentano in tutti i modi di scoraggiare Tambroni dall'avere un atteggiamento eccessivamente repressivo che possa scatenare e compattare il fronte antifascista. Cioè, l'idea per gli Stati Uniti di un fronte antifascista che si coagula vedendo insieme fascisti e americani, per loro è lo spettro, come dire, è proprio il paradigma peggiore che si possa avverare. E quindi cercano, quando poi si torna a una formula, diciamo, più tradizionale, sono estremamente contenti. Questo non viene recepito però dall'Italia. I comunisti individuano in una serie di articoli che escono di una serie di riviste non particolarmente importanti, che invece incitano Tambroni alla repressione più insomma, a usare l'esercito per reprimere i moti di piazza, vedono la mano americana. E quindi noi dobbiamo stare attenti, perché a volte la sovrapposizione di quello che la destra italiana vorrebbe diventa e contemporaneamente la propaganda antiamericanista del lato, diciamo, comunista, diventano una realtà che però esiste solo in Italia. E lo stesso per esempio avviene, a mio parere, nel 64. Cioè, dopo il 60 abbiamo il lungo processo di avvicinamento al governo di centrosinistra, che è un processo che è completamente, dopo un momento di incertezza, supportato dagli americani. Quindi dopo il 60 si entra, sempre seguendo questa specie di ritmo di Del Pero, fra una parte di modernizzazione e una parte di repressione, in un periodo in cui l'amministrazione americana pensa, e non lo pensa solo per l'Italia, lo pensa per il Vietnam, lo pensa per l'America Latina, che una robusta dose di modernizzazione possa finalmente portare quella stabilità che l'Italia non ha. E quindi in questo senso, a mio parere, per quelli che sono, non solo a mio parere, ma anche per esempio a parere di Nuti, che è uno degli storici più importanti su questo momento, diciamo, questo momento della relazione fra Italia e Stati Uniti, vedere dietro i tentativi più o meno espliciti, più o meno realizzati, di una forzatura dell'assetto costituzionale, di una, diciamo, ridimensionamento del centrosinistra in senso conservatore, vederci dietro gli Stati Uniti è abbastanza, secondo me, fuorviante. Anche perché gli Stati Uniti hanno in questo momento, in qualche modo, sperano realmente che una sostituzione in qualche modo dei socialisti al Partito Comunista. Quindi credono che finalmente la nascita di una sinistra progressista in Italia, che possa con loro avere un dialogo proficuo, non solo stare lì, insomma, a tenere la sedia al governo, ma possa finalmente compiere quella marginalizzazione del PC che in tutti i modi cercano di ottenere. Quindi bisogna stare attenti, perché invece probabilmente le forze che in quel momento cominciavano a pensare a forzature, o comunque insomma a far pesare l'idea che se l'Italia si spingeva troppo a sinistra si potesse arrivare anche a un colpo di Stato, vogliono credere a un appoggio statunitense e lo cercano, ci sono tante richieste da questo punto di vista, anche in quei giorni caldi dell'estate del 64, richieste che vengono più o meno respinte al mittente. Quindi diciamo emerge in questo senso, questo è uscito un libro recente di uno studioso molto giovane che si chiama Federico Robbe, che ha scritto un libro che si chiama L'incontro mancato, cioè lui in qualche modo, facendo una carrellata simile alla mia, individua in questi abboccamenti continui fra gli Stati Uniti e le varie destre, il vario universo delle destre, in realtà un incontro mancato, che è proprio il contrario di quello che noi spesso invece diamo per assodato, cioè un legame organico. E quindi secondo me, ai fini poi del discorso che ora mi allaccio diciamo alla seconda parte, che è quella che parte appunto dal 68, vediamo intorno, siccome noi sappiamo da un punto di vista italiano che proprio nel 64 e poi nel 65 si comincia a coagulare quel grumo informe che tutt'oggi faticosamente cerchiamo di panare, quel nodo e quei legami fra la destra neofascista, apparati dello Stato e il convegno, abbiamo citato anche stamattina qualcuno al Parco dei Principi. Ecco, in questo vedere per uno storico americanista faccio fatica a vedere una eterodirezione americana su questo piano, e in questo conferma in qualche modo l'esistenza di due storie parallele, appunto, che in certi momenti hanno degli incontri e in certi momenti si allontanano. E sicuramente, da questo punto di vista, l'ha ricordato Salvini nella sua bellissima relazione di oggi, il 68 è proprio uno di quei momenti invece dove queste due storie si avvicinano. Si avvicinano, la faccio breve perché non so a che punto sono arrivata del tempo, perché Nixon e Kissinger arrivano alla Casa Bianca nel 68, ma insomma all'inizio del 69, con un ambizioso progetto di politica estera che prevede l'apertura di una serie di canali negoziati, insomma di una distensione con Mosca. E accenno a questo fatto proprio perché la distensione di Nixon e Kissinger è pensata e organizzata anche effettivamente come una politica conservatrice, con una finalità che esattamente nei confronti dell'Europa conservatrice. Cioè loro considerano l'apertura di un canale negoziale con Mosca, considerano come presupposto di questa apertura la totale, come dire, il congelamento della divisione in blocchi dell'Europa. Quindi, se possibile, però è un paradosso visto dall'Italia, perché dirà Moro quando va a parlare con Kissinger, ma in fondo voi fate gli incontri con Brezhnev, cioè vi stringete la mano, fate i patti per limitare gli armamenti nucleari, anche noi potremmo fare qualcosa con questi comunisti o no. E c'è già Ford, perché Nixon è già andato via in quel periodo, e Ford esplode in questo colloquio veramente teso e dice ma cosa stai dicendo? Ma io posso parlare con Brezhnev, ma a me mi interessa, ma tu stai, non sarà mai, gli dice una cosa tipo, non sarà mai il mio vicepresidente. Proprio per dimostrare come quello che viene chiamato da uno degli storici della distensione, Animaki, il paradosso della distensione, cioè una politica distensiva che però al contrario in Italia presuppone una totale impossibilità di prevedere un qualsiasi avvicinamento dei comunisti all'area di governo, ma nemmeno all'area di governo. Nel 68 Moro ancora sta parlando di strategia dell'attenzione, quindi parliamo di un dialogo, nemmeno di un'ipotesi reale, ma perfino questo fa salire le preoccupazioni americane a un livello molto alto. Quindi questa congiuntura internazionale, in realtà, che sembra appunto una congiuntura e in parte viene interpretata così da Moro, da Berlinguer, ma da Brandt anche in Germania, cioè gli stati europei vedono in questo dialogo fra Roma e Washington la possibilità invece di un ammorbidimento di questa, della divisione, della cortina di ferro, se vogliamo dirla in maniera brutale, che è completamente all'opposto di quello che Kissinger e Nixon pensano. Kissinger, fra l'altro, è ossessionato dalla credibilità che lui considera, diciamo, fra gli strumenti politici più importanti. Quindi io non credo che sia tanto... non credo che Salvini ha detto prima perché il problema era che un eventuale avvicinamento dei comunisti al governo avrebbe significato in qualche modo un intervento di Mosca nella politica italiana. Il problema è un altro, e questo Kissinger lo dice più una volta, due volte, in tutti i colloqui che lui fa con Moro, con Fanfani, con qualsiasi leader politico italiano, gli ribadisce questo concetto: a me non interessa se i comunisti sono governati, non sono governati da Mosca, se hanno rapporti, se non hanno rapporti. Per noi, per la nostra credibilità del blocco, diciamo, del mondo libero, un eventuale deragliamento dell'Italia è totalmente inaccettabile. Quindi non c'è tanto la paura del comunismo, secondo me, o di Mosca, o di un intervento come potrebbe essere all'inizio della Guerra Fredda. C'è proprio la necessità di congelare la situazione europea. Cioè l'Italia non deve deragliare. E quindi è chiaro che in questa situazione, per quello che ho detto all'inizio, le chance della destra, di tutti i tipi della destra, di ottenere un supporto degli Stati Uniti aumentano in maniera vertiginosa. E quindi io credo che esista davvero, da questo punto di vista, una specificità del periodo 68-74, che è poi il momento in cui Nixon cade, e quindi non solo Nixon cade, ma subentra tutto un controllo da parte del Congresso americano sulla politica estera, e in particolar modo su Kissinger, che renderanno molto più difficile quello che invece era, anche proprio per il suo gusto personale, l'ambito preferito, quindi la trama segreta, l'accentramento decisionale, per cui decidono praticamente solo in tre o quattro, ecco, durante questi anni. Quindi credo che, questo è il mio punto di vista ovviamente, il parallelo fra queste due storie in questo momento abbia, come dire, un punto di contatto molto forte. E che quindi le forze che autonomamente in Italia lavoravano e ipotizzavano una strategia della tensione come modo per impedire lo scivolamento a sinistra dell'Italia abbiano trovato conforto, aiuto, supporto da questo tipo di governo americano. Vorrei parlare un secondo però sempre di questa relazione che si crea fra americani e italiani. Sono d'accordo con Salvini nel dire che l'incontro fra Saragat e Nixon all'inizio del 69 sia un punto centrale in questa storia, però se leggiamo i resoconti di quegli incontri, io non so chi vuole convincere chi, nel senso che si nota da parte italiana una continua, pressante richiesta agli Stati Uniti perché facciano qualcosa. Fra l'altro il governo americano si è appena insediato, quindi Kissinger e Nixon sono al governo da pochi mesi, cioè devono ancora, non hanno mai parlato ancora dell'Italia, devono ancora mettere a fuoco esattamente qual è la loro strategia, e cominciano incessantemente questa processione dai vertici della DC a qualsiasi partito di governo, e elementi improvvisati, cioè il famoso Talenti Plan, che è un piano che viene proposto per comprare le elezioni del presidente Leone. Cioè c'è una continua profferta da parte degli italiani perché le preoccupazioni americane portino in qualche modo a un vantaggio politico alla propria parte. E in questo, secondo me, è molto bella quello che ha scritto Pellegrino, che parla di una strategia della subalternità. Lui dice come se vi fosse una sorta di strategia della subalternità da parte del potere politico italiano, che tutto sommato, anche per fini personali di lotta interna, gareggiava nell'essere subalterno. Quindi bisogna un po' uscire, secondo me, da quest'idea degli americani che ci vogliono inoculare la strategia della tensione. Cioè qui ci sono delle forze endogene che non sono anticomuniste, a mio parere, sono più che altro le forze della conservazione. Su questo mi è piaciuto molto l'intervento che diceva: seguiamo gli interessi economici. Cioè la prima forma di forzatura è ipotizzata nel 64, cioè in un momento in cui il centrosinistra smuove degli interessi economici, apre delle strade anche di mutamento dell'assetto economico. Quindi io credo che ci sia una componente endogena che è molto importante e che trova in certi momenti supporto e ascolto e aiuto da parte degli Stati Uniti, che però si muovono con logiche non del tutto coincidenti, cioè alternano questo tipo di relazione con una politica invece di appoggio alle forze governative. Quindi i due piani non sono affatto, secondo me, ininfluenti. Cioè, io non voglio assolutamente sminuire l'idea che questo tipo di strategia abbia potuto contare su degli appoggi internazionali fortissimi, però non credo neanche che si possa definire un rapporto di eterodirezione, perché altrimenti, innanzitutto perché non c'è negli archivi americani la decisione di fare ciò. E questo è un elemento enorme per uno storico, perché invece per il Cile, faccio un esempio, per la Grecia, cioè ci sono fior fiore di discussioni, non è che avevano paura a parlare. Cioè, noi abbiamo un'idea dei documenti americani come dei documenti che ci riportano la verità ufficiale, ma quella vera è sotto il tavolo. Non è del tutto così. Noi abbiamo tutti i colloqui che fanno la mattina, il pomeriggio, abbiamo le lettere. Cioè, gli archivi americani sono, da questo punto di vista, offrono una panoramica enorme, straordinaria, a cui noi purtroppo storici italiani non siamo abituati. È chiaro che esistono delle zone d'ombra, non voglio dire che tutto è completamente evidente, però anche il fatto che non ci sia niente, cioè che non ci sia neanche un momento in cui si decide di appoggiare una strategia così estrema. Mentre in altri paesi, io ho studiato per esempio il caso portoghese, per il Portogallo dopo la rivoluzione dei garofani ci sono queste discussioni, ma che facciamo? E non possono fare niente rispetto a quello che avrebbe, tutte le belle cose che avrebbe voluto fare Kissinger, vi lascio immaginare quali, perché la situazione è cambiata. Siamo nel 75, non c'è più, appunto, c'è stato il Watergate, c'è l'Europa che interviene, ci sono gli stati europei che dicono: no, fermi, un colpo di stato ora in Portogallo, non lo fate. Quindi è una assenza, a mio parere, abbastanza evidente, che può essere, secondo me, spiegata con la compresenza di più piani. Quindi, per esempio, sui finanziamenti all'estrema destra noi abbiamo delle fonti molto, molto chiare. Cioè, Nixon e Kissinger arrivano al governo dopo un po', anche richiamati appunto da questa richiesta continua di italiani che continuamente mostrano agli americani una situazione sull'orlo del precipizio, cioè si accusano l'un con l'altro di essere, cioè i democristiani che si accusano di essere, no, ma anche delle battute vengono riportate, ah, sai, lui ha detto, lo dicevo prima, no? che quello è amico dei comunisti, che forse i comunisti non sono così male, e l'ambasciatore scrive, mi ha detto che il suo compagno di partito, cioè c'è una continua richiesta, una tendenza a drammatizzare la situazione italiana per portare a casa in qualche modo l'appoggio americano. Cioè, il finanziamento che gli americani danno è molto grosso nel 69, cominciano le discussioni poi dal 70 in poi, che è la maggiore cover operation che abbiamo in questo momento, è, come dire, non richiesta, è quasi implorata dalla controparte italiana. E sono 11 milioni di dollari. Se voi pensate che per il Cile ne furono stanziati 10, la cifra è estremamente consistente. Che di questi 10, mi sembra 8-9 vanno ai partiti governativi. Quindi c'è una anche in questo caso non c'è la decisione da parte degli Stati Uniti di sovvertire lo Stato italiano, c'è la decisione di andare avanti in questo modo. Nello stesso tempo, una parte di questi fondi, circa 800 mila dollari, perlomeno per quelle che sono le fonti, vengono girati a Miceli. L'ambasciatore è molto importante in questa fase, ci sono ambasciatori più o meno importanti. Martin è un ambasciatore molto importante, non parla una parola di italiano, non ha quasi relazioni con i vertici democristiani, però ha una relazione, un filo diretto tramite questo militare che si chiama Clavio con Miceli. Con tutta evidenza, cioè con tutta probabilità, volevo dire, questi 800.000 euro finiscono da Miceli girati direttamente alle organizzazioni neofasciste. Ora, è possibile pensare che gli Stati Uniti questo non l'avessero considerato? Assolutamente no. Quindi dobbiamo tenere, secondo me, nei confronti degli Stati Uniti l'atteggiamento che stamattina Tamburino, secondo me, nominava per i servizi. Cioè, non dobbiamo né escludere, diciamo, il loro peso, né assegnare ad essi tutta la responsabilità o la direzione. Questi finanziamenti è ovvio che Nixon e Kissinger li danno, e tramite Martin, proprio perché sono favorevoli alla crescita di questo sottobosco, sono favorevoli, a mio parere, anche alla formazione di strutture paramilitari, che probabilmente diciamo, è il posto dove poi finiscono questi soldi, in questi addestramenti, eccetera. Fra le varie e non, diciamo, provate diciamo verità che sono emerse sulla strage di Piazza Fontana, vi è anche che l'esplosivo fosse americano. Cioè, molti hanno parlato che l'esplosivo fosse americano, cioè venisse direttamente da un deposito americano. Allora, com'è possibile? Com'è? Da un deposito della NATO in Germania. Quindi io credo che l'ipotesi più plausibile, a mio parere, più coerente con la strategia americana di questo periodo, è che Kissinger e Nixon volontariamente, perché è una scelta consapevole quella di darla all'estrema destra questi soldi, fra l'altro è una scelta che viene osteggiata dalla CIA, cioè la CIA è completamente contraria. La CIA in questa fase non ha una grande indipendenza e non ha una grande autonomia e non ha un grande peso, quindi anche su questo bisogna fare attenzione, c'è una marginalizzazione consapevole da parte di Kissinger della CIA su tutto lo scenario globale e lo stesso avviene anche in Italia. Quindi il capo della CIA di Roma dice: questi soldi perché li date a Vito Micheli? Non è d'accordo, probabilmente anche perché era un inedito che un ambasciatore gestisse direttamente i soldi e i finanziamenti, quindi si sentivano ed erano effettivamente esautorati, perché loro li fanno, Kissinger e Nixon chiedono alla CIA di fare un piano e di presentarlo davanti al 40 Committee, che è il comitato di valutazione di queste covert actions, perché sono covert ma comunque devono avere un percorso in qualche modo di legittimazione. Il Committee dà l'assenso, dopodiché escludono la CIA, la esautorano e gestiscono questi fondi, quindi è una scelta consapevole, non è che finiscono per caso a queste formazioni. È chiaro che c'è un interesse, a mio parere, a tenersi aperte tutte le strade, c'è questa fibrillazione, c'è questa saldatura fra elementi dello Stato italiano con le forze neofasciste, e gli americani forniscono strumenti, monitorano, controllano, testano relazioni, ma nei momenti poi chiave sembrano estremamente cauti nell'assegnare a questo tipo di forze in qualche modo un ruolo politico. E qui chiudo, ma sulla domanda centrale io parlo solo di questi anni perché sono quelli che io conosco meglio, ma se è vero che abbiamo avuto fra il 69 e il 74 una situazione diversa rispetto anche allo stragismo degli anni successivi, cioè a mio parere ha ragione quella parte di storiografia che vede in queste stragi un tentativo eversivo, che è un po' quello che ha detto anche Salvini, cioè c'è un piano eversivo dietro la strage di Piazza Fontana, e se c'è questo piano eversivo qual è la controparte politica? Perché la strategia della tensione ha quattro livelli. Il primo è quello degli ordinovisti o comunque della manovalanza fascista, e questo mi sembra che sia stato anche qui oggi ampiamente documentato. Poi c'è il piano dei servizi, che eviterei di chiamare servizi deviati dal momento che si tratta dei vertici dei servizi, quindi non si tratta esattamente di una deviazione ma di un legame strutturale fra i neofascisti. Poi però esiste un livello politico e qui siamo veramente in alto mare. Io oggi ne ho sentito parlare molto poco di questo livello politico, perché non esiste ancora una verità credibile. Quindi o non c'era questo livello politico, quindi non c'era una controparte che era in grado di in qualche modo guidare quel cambiamento che avrebbero innescato le bombe, quindi siamo davanti a una non strategia in qualche modo, oppure questo livello politico è tutt'oggi l'aspetto più opaco di tutta la vicenda. La sentenza ordinanza di Salvini in parte legittima e altri storici, mi viene in mente Piero Craveri, insomma storici importanti anche italiani, legittimano l'idea che ci fosse effettivamente il cosiddetto partito americano, che molti legano anche al Quirinale di Saragat, cioè che esistesse effettivamente un referente politico, che era quello che doveva eventualmente, nell'eventualità di una sollevazione o di una, come dire, una situazione golpista, prendere le redini del potere. Noi sappiamo che Saragat aveva fatto dei piani per per una svolta alla De Gaulle, cioè una svolta semicostituzionale per imporre non un regime ovviamente, ma una svolta di senso conservatore. Allora, l'ipotesi secondo me più credibile è che gli americani fossero a conoscenza di questa ipotesi e che abbiano consapevolmente deciso di lasciarla crescere e aspettando, cioè un atteggiamento attendista. Salvini ha parlato di tolleranza, io anch'io parlerei, ho scritto proprio benevola tolleranza, cioè che a volte si traduce in aiuto, sicuramente si traduce in una non denuncia, anche laddove non sono d'accordo. Per esempio sul golpe Borghese noi abbiamo tantissimi documenti della relazione che intercorre fra i golpisti e gli Stati Uniti, cioè i golpisti cercano, non quando fanno il golpe ma 6 mesi prima, in tutti i modi di avere l'avallo americano, e si propongono e dicono: noi faremo questo, fanno un bel programma politico, io farò il ministro degli esteri, tu farai questo, e l'ambasciatore riporta a Washington queste notizie che via via all'inizio sono rumors, sono dicerie di un colpo di Stato che si sta preparando, poi diventano insomma un'ipotesi corposa, e lì vediamo benissimo come reagiscono gli americani. Non hanno nessun interesse, nessuna intenzione di affidarsi a questo tipo di avventura, che appunto considerano un'avventura con scarse possibilità di riuscita, e quindi fanno un'analisi costi-benefici. Non si tratta di una posizione ideologica, si sentono mille volte, milioni di volte più vicini a quel tipo di ambiente rispetto all'arco costituzionale italiano. Si tratta proprio di un calcolo costi-benefici e soprattutto di affidare le redini di un paese così complicato, centrale e preoccupante, ma anche insomma appunto cruciale, a una formazione che loro giudicano totalmente inaffidabile, sia come possibilità di riuscita sia come capacità poi di guidare eventualmente il paese. Quindi a mio parere la relazione ovviamente, e non li fermano, no, loro li fermano, loro dicono: noi non siamo assolutamente d'accordo, non fate niente. E fra le varie ipotesi, secondo me la più credibile di come mai questi colpi di Stato non siano andati a buon segno è che proprio arriva la telefonata, cioè non solo non e da parte italiana c'è una un'ottusità nell'andare avanti, che io la leggo così: secondo me questi gruppi eversivi pensavano che tutto sommato, se poi la cosa andava a finire, in qualche modo gli americani avrebbero dato l'avallo. E questo è vero, è proprio la mentalità, secondo me, che potrebbe, diciamo, corrispondere a Kissinger e a Nixon in questa fase. Cioè, noi non vogliamo questo tipo di golpe. Se poi fosse avvenuto, avrebbero, insomma, la discriminante democratica è l'ultima delle loro preoccupazioni. Il problema è se riescono, se hanno le forze, se lo possono fare. Ultima cosa e chiudo, quindi a mio parere, se riuscissimo a fare luce anche sul piano politico, potremmo meglio leggere anche l'atteggiamento americano, che è lontanissimo dall'essere ininfluente, ma è anche, a mio parere, non esistono prove evidenti che si abbia un atteggiamento di direzione, di eterodirezione da Washington. Credo che in alcuni momenti i due aspetti abbiano coinciso, e questo ha creato un humus. Questo non vuol dire che gli Stati Uniti non abbiano responsabilità, anzi, proprio questa benevola tolleranza e questi aiuti sono stati l'humus fondamentale. Infatti nel 74 va via Nixon, arriva al Watergate, Kissinger ha le mani legate, e questo tipo di azioni subiscono una diminuzione di intensità e di coerenza interna al progetto che è innegabile. Cosa succede? Nel 74 rimangono tutte le trame interne italiane, ma il piano internazionale è completamente cambiato, cioè un tipo di eversione non sarebbe più compatibile con l'ordine internazionale, e quindi prosegue la storia italiana, che è un'altra cosa. L'ultima cosa vorrei dire è che questo ci metterei anche questa fra le varie cause di una certa difficoltà nello sciogliere la matassa delle stragi, cioè questa, secondo me, amplificazione del ruolo americano, che ci fu e fu anche importante. Però questa amplificazione è una forma di deresponsabilizzazione della classe politica italiana, e su questo è la stessa cosa che Benedetta Tobagi scrive appunto sempre nel libro che ho citato prima, e dice: la strage di Stato è diventato lo slogan che in qualche modo ha evitato di fare veramente verità. E secondo me anche questa sopravvalutazione, questa vedere dappertutto la lunga mano della CIA, vedere l'intrigo, fa parte anche di una fascinazione per alla 007, per questo mondo. Però le politiche americane sono lì, sono carta, cioè sono parole dette, sono miliardi che vengono spesi, cioè sono abbastanza coerenti, ecco. E quindi secondo me non ha aiutato a fare luce sulle responsabilità italiane.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.